anche questo. Buonasera a tutti, ci troviamo qui stasera a parlare della famiglia a ormai 20 anni dall'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio. Dal momento che siamo qui, evidentemente siamo tutti convinti dell'importanza di questo tema. E allora mi limiterò a ricordare come il Concilio definisca la famiglia fondamento della società civile, di cui costituisce la prima e vitale cellula. E per quanto riguarda la Chiesa, proprio recentissimamente Giovanni Paolo II, in occasione della celebrazione della canonizzazione degli sposi Luigi Beltrame Quattrocchi e Maria Corsini, nella sua omelia ha detto: tra le vie della sua missione, della missione della Chiesa, la famiglia è la prima e la più importante. Certo, oggi la funzione della famiglia è particolarmente importante ed essenziale nei tempi calamitosi che viviamo, in cui sembrano scosse le stesse basi della convivenza civile. Eppure mai come oggi la famiglia è soggetta ad attacchi. Mai come oggi la famiglia può considerarsi per tanti aspetti in crisi, al punto tale che non a caso questo incontro è intitolato La famiglia nella società contemporanea, sopravvivenza o rinascita. Attacchi alla famiglia, crisi della famiglia, che nascono da atteggiamenti individualistici, egoistici, suggeriti, imposti, favoriti dalla mentalità dominante, per cui la gente ha sempre meno voglia di sposarsi, per cui sempre più frequentemente i matrimoni vanno in crisi, per cui il numero dei figli nelle nostre società è sempre più ridotto, un certo numero di bambini viene ammazzato nel grembo della madre, l'impatto degli stupefacenti sulla vita familiare e via dicendo. E l'insidia viene anche a livello istituzionale, perché tutti sappiamo che ci sono legislazioni che da un lato non favoriscono in alcun modo la famiglia e dall'altro tendono ad equiparare alla famiglia altre forme di convivenza. E non sto parlando solo delle cosiddette convivenze o famiglie di fatto, ma anche tra persone dello stesso sesso. Quindi la situazione è variegata e complessa. Nella nostra riflessione di stasera saremo aiutati e guidati da Sua Eccellenza Monsignor Marc Ouellet, che io ho il gradito compito di presentare, innanzitutto di ringraziare per aver accettato il nostro invito. Marc Ouellet è un sacerdote canadese, che è un sulpiziano, appartiene alla società di vita apostolica della Compagnia dei Sacerdoti di San Sulpizio, una società apostolica di origine francese. Chi conosce un po' Parigi conosce bene la bellissima chiesa di Saint-Sulpice. È stato docente di teologia dogmatica per 25 anni in seminari sparsi in diverse parti del mondo, 10 anni in Colombia, 10 anni in Canada, sia nella parte francese sia nella parte inglese. Ha studiato all'Università Gregoriana con una tesi, è laureato, ha preso il dottorato con una tesi sull'antropologia teologica di von Balthasar, un autore che ha inciso non solo sulla sua formazione scientifica, ma anche sulla sua spiritualità. E poi ha insegnato per diversi anni all'Istituto di Giovanni Paolo II per gli studi su matrimonio e famiglia. Qualche mese fa Giovanni Paolo II l'ha voluto consacrare vescovo e l'ha voluto chiamare vicino a sé come uno dei suoi più stretti collaboratori relativamente a un problema che sta molto a cuore al Santo Padre, l'ecumenismo. Infatti, come è indicato chiaramente nell'invito, Monsignor Ouellet è il segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, una nomina molto recente perché è di questo marzo ed è del marzo anche, in questo mese di marzo, che lui è stato consacrato vescovo. Quindi è un neovescovo e noi siamo ancora a tempo a fargli gli auguri per l'esercizio del suo ministero a vantaggio della Chiesa e di tutta la Chiesa e della sua santificazione. Quindi lui interviene su questo argomento, direi, con un duplice titolo, con un esperto come esperto, attento studioso dei problemi della famiglia e anche per la sua specifica funzione nel Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, di cui è praticamente il numero due, in quanto non c'è dubbio che la famiglia costituisce uno dei temi, un tema molto importante per il dialogo ecumenico. Che occorre ricordare come nella lettera enciclica Autunum Sint del nostro Papa sia scritto: le relazioni tra i cristiani non tendono alla sola conoscenza reciproca, alla preghiera comune e al dialogo. Esse prevedono ed esigono sin d'ora ogni possibile collaborazione pratica ai vari livelli, pastorale, culturale, sociale e anche nella testimonianza al messaggio del Vangelo. Detto questo, gli do immediatamente la parola. Ecco.
Grazie tante per le sue parole di accoglienza. Voglio salutare tutti in questo giorno e in questo mese dove ricorre il 20° anniversario della Familiaris Consortio, l'esortazione che il Santo Padre ha pubblicato dopo il Sinodo sulla Famiglia. E adesso io vedevo che questo centro culturale è cominciato nel maggio 81. Voglio ricordare che è proprio nel mese di maggio 81 che l'istituto è stato fondato, e l'istituto è stato fondato, cioè il decreto di fondazione è stato il 13 maggio 81, quindi il giorno che il Papa è stato colpito sulla piazza di San Pietro, il giorno dell'attentato. Quindi questo in certo modo è un segno profetico del destino anche della famiglia e dell'importanza di questo documento, e per questo stasera io vorrei condividere una riflessione che, diciamo, prolunga il messaggio della Familiaris Consortio e che vuole contribuire a una spiritualità della famiglia nei nostri giorni. Quindi ho modificato un po' il titolo, il titolo che qui appare: la famiglia nella società contemporanea, sopravvivenza o rinascita. Allora ho insistito sulla rinascita o sulla missione, come diceva adesso, sulla missione. Quindi il titolo sarà La missione trinitaria della famiglia all'alba del terzo millennio cristiano. Io voglio insistere su una spiritualità trinitaria della famiglia. Ecco, Papa Giovanni Paolo II ha lasciato una preziosa eredità circa la collocazione del matrimonio e della famiglia nella missione della Chiesa all'inizio del terzo millennio. La sua difesa coraggiosa e perseverante della famiglia si è inserita non solo in una visione organica dei diritti dell'uomo, ma anche in una prospettiva ecclesiologica che mette in valore la sua missione e la sua potenzialità evangelizzatrice. L'insegnamento del Santo Padre è effettivamente andato molto oltre l'ambito dell'esortazione morale per offrire elementi fondamentali di antropologia e di ecclesiologia della famiglia che rispondono alla deriva dei valori della cultura contemporanea. Il suo messaggio, altamente profetico, merita l'attenzione particolare dei pastori e dei teologi affinché una ricerca allargata e approfondita illumini e sostenga la missione ecclesiale della famiglia nel mondo d'oggi. La teologia del matrimonio si è sviluppata notevolmente durante gli ultimi decenni, grazie al rinnovamento del Concilio Vaticano II. Non si può dire lo stesso della teologia della famiglia, che resta un vasto cantiere ancora agli inizi, anche se l'esortazione apostolica Familiaris Consortio è legittimamente considerata come una magna carta della famiglia. Sul piano teologico resta ancora molto da fare per raggiungere una visione d'insieme coerente che risponda tanto all'esigenza scientifica della teologia quanto ai bisogni attuali dell'azione pastorale. Perché la crisi dell'uomo, che esplode ormai chiaramente nelle società secolarizzate, impone un approfondimento teologico dell'antropologia alla luce di Gesù Cristo e quindi della Santissima Trinità. Tutta la nostra storia potrebbe essere descritta come il tentativo perennemente ripreso di costruire una comunità fra le persone umane ad immagine della comunione trinitaria e come la realizzazione progressiva di una comunione fra le persone umane e divine. Ecco, fine della citazione, da un autore belga che ci dà un po' la prospettiva della nostra riflessione. La storia della comunione tra le persone umane e le persone divine. Questo riprende la Familiaris Consortio che dice: nel disegno di Dio creatore e redentore, la famiglia scopre non solo la sua identità, quello che essa è, ma anche la sua missione, ciò che può e deve fare. Al numero 17. Il Papa aggiunge un invito pressante alla responsabilità affinché la famiglia realizzi la sua vocazione alla comunione e alla missione. Dice: famiglia, diventa ciò che sei. Egli ribadiva la stessa convinzione alcuni giorni fa all'occasione del 20° anniversario dell'esortazione apostolica sulla famiglia e ripeteva quell'altro detto: famiglia, credi in ciò che sei. Quindi noi adesso, prima parte, alla ricerca di una spiritualità familiare. La prima cosa di cui si deve prendere coscienza è il bisogno di una spiritualità familiare. Il cardinale Daniels di Bruxelles ha fatto un intervento rilevante al sinodo dell'81 nel quale riprendeva una critica della pastorale usuale della famiglia. Diceva: troppa morale e non abbastanza mistica. Ecco, si doveva anzitutto assistere al risveglio del laicato nel XX secolo, autenticato dal Concilio Vaticano II, perché le condizioni fossero favorevoli a un tale sviluppo. Le cause di questo ritardo, perché storicamente la spiritualità della famiglia è stata sviluppata piuttosto lentamente, le cause di questo ritardo sono molteplici. Da una parte si può ricordare che soprattutto dal Medioevo l'ideale monastico e religioso monopolizzava in qualche modo lo stato di perfezione, come se la vita laica fosse una forma inferiore di esistenza cristiana. D'altra parte c'era l'insufficiente elaborazione teologica a livello dell'ecclesiologia e della teologia dei sacramenti, che non permetteva di riconoscere il giusto valore al carisma proprio del matrimonio e della famiglia. Un movimento di spiritualità vero è percepibile solo partendo dall'enciclica di Pio XI, Casti, sul matrimonio, Casti Connubii, nel 1930. Questo movimento si inscriverà poco a poco in un'ecclesiologia di comunione meno esclusivamente dipendente dal ministero gerarchico e dagli ordini religiosi e più consapevole della pluralità delle vocazioni, dei carismi e dei ministeri nella Chiesa. Riceverà una straordinaria conferma dall'ecclesiologia del Vaticano II e in particolare dalla sua dottrina sulla chiamata universale alla santità. Una spiritualità familiare specifica è oggi più che mai sentita come un bisogno di fronte alle sfide della società moderna secolarizzata. Gli ideali cristiani di unità, di fecondità e di indissolubilità del matrimonio sono sconfitti dalle correnti che esaltano l'autonomia dell'individuo, il controllo tecnologico della fecondità e l'amore libero da ogni obbligo istituzionale. È difficile salvaguardare i valori tradizionali del matrimonio e della famiglia in questo contesto secolarizzato, più favorevole ad una cultura di morte che a una cultura di vita. L'influenza dei media, unita ad una resistenza concertata anche talvolta all'interno stesso della Chiesa, crea un clima sfavorevole alla realizzazione delle famiglie. Il trionfo pratico della contraccezione, il ricorso sempre più frequente alla sterilizzazione e la banalizzazione dell'aborto seminano confusione nella coscienza dei coniugi e dei loro figli. La confusione è tanto più grande in quanto alcuni teologi presentano le esigenze etiche della Chiesa come eccessive, senza misericordia e addirittura contrarie alla libertà cristiana. Non si potranno vincere queste resistenze culturali e ideologiche con un semplice richiamo alle consegne morali tradizionali. Si deve sviluppare una visione positiva dei valori domestici, una vera mistica familiare di natura personalistica che radichi i rapporti coniugali e familiari nella comunione trinitaria incarnata e rivelata in Gesù Cristo. C'è una costante in ogni spiritualità familiare cristiana autentica, anche indipendentemente dal condizionamento che esercita su di lei la variazione dei modelli sociologici, cioè famiglia patriarcale di ieri o famiglia più comunitaria di oggi. La costante è un rapporto radicale con Cristo, che fa sì che la famiglia sia luogo di salvezza, di grazia e di servizio. Un rapporto radicale con Cristo costituisce senza alcun dubbio la pietra angolare di una spiritualità cristiana della famiglia. Da questo punto di vista, la svolta cristocentrica iniziata dal Concilio Vaticano II è sempre in attesa di una prassi corrispondente ben adattata alla realtà familiare. Questa prassi è in via di elaborazione grazie all'aiuto del Magistero di Giovanni Paolo II, le cui encicliche Veritatis Splendor et Evangelium Vitae sulla vita e sulla verità della morale segnano uno sviluppo della dottrina della Chiesa. La spiritualità familiare può essere solo stimolata e confermata da questa prospettiva che le insegna ad ispirarsi alla parola di Dio invece di lasciarsi influenzare dai modelli della cultura circostante. Può allora sfuggire al pericolo di sociologismo, poiché compie il passaggio decisivo della categoria di modello a quella teologica dell'immagine, cioè fondamento di una spiritualità della famiglia è la creazione della coppia a immagine di Dio. Il fondamento è l'immagine di Dio in noi. La spiritualità familiare è quindi chiamata ad operare ciò che chiamerei una svolta teologale, che altro non è che un cammino nella sequela di Cristo, colui che è l'immagine di Dio per eccellenza, che incarna la norma suprema della comunione fra le persone divine e le persone umane. Seguendo Cristo, la famiglia non si isola dalla realtà antropologica o sociologica nella quale vive, trova anzi precisamente la via che le permette di integrare tutte le sue relazioni all'interno della sua missione. Una spiritualità familiare deve quindi coltivare la coscienza teologale dei membri della famiglia, cioè la coscienza di un rapporto personale con Dio che costituisce il fondamento della loro dignità e la fonte della loro capacità di dono a immagine di Cristo. Si deve tuttavia sottolineare qui, con i coniugi campanini, che la spiritualità coniugale e familiare deve essere vissuta in modo molto concreto nella condizione specifica del matrimonio e della famiglia. E cito: non al di là di questa condizione, non né solamente servendosene, ma puramente e semplicemente in essa, nella condizione del matrimonio e della famiglia, ne risulterà poco a poco una spiritualità originale e specifica, le cui caratteristiche fondamentali saranno di essere una spiritualità della coppia, nella quale i due sono chiamati a diventare uno una spiritualità laica e incarnata che si vive nella famiglia, al centro del mondo dell'amore, della sessualità e della fecondità. Una spiritualità ecclesiale che in virtù del significato sacramentale dell'amore coniugale testimonia un mistero più grande. Tracciamo ora alcuni dei suoi componenti in funzione dell'amore che è diventato con Giovanni Paolo II il suo polo centrale di integrazione. Qui entro nella seconda parte, l'essenza della spiritualità familiare, l'amore. Ecco, quel che vorrei almeno per capisaldi indicare. Ho tre punti da sviluppare qui, cioè in questa spiritualità integrata sull'amore. Primo punto, l'amore dono totale di sé, e poi l'amore mistero di fecondità, e finalmente l'amore sacramento. L'essenza della famiglia e i suoi doveri sono definiti dall'amore. Per questo, cito la Familiaris Consortio, la famiglia riceve la missione di custodire, rivelare e comunicare l'amore quale riflesso vivo e reale partecipazione dell'amore di Dio per l'umanità e dell'amore di Cristo Signore per la Chiesa, sua sposa. Numero 17. La rivoluzione personalistica della quale il mondo contemporaneo ha bisogno è contenuta in germe in questa dichiarazione solenne di Giovanni Paolo II, che introduce la terza parte della Familiaris Consortio. Il Papa segue la linea della Gaudium et Spes, definendo il matrimonio come un'unione personale nella quale i coniugi si donano e si ricevono reciprocamente. La Costituzione sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, numero 48. Definendo l'essenza della famiglia e la sua missione con l'amore e non innanzitutto con la procreazione, il Papa non fa una dubbia concessione alla mentalità contemporanea. Vuole raggiungere, secondo i suoi termini, le radici stesse della realtà, affermando la continuità interna fra l'amore e la trasmissione della vita. Questa presa di posizione segna una tappa importante verso una rielaborazione personalistica della dottrina cristiana del matrimonio e della famiglia. Pone i tre valori tradizionali del matrimonio, cioè la procreazione, l'amore fedele e il significato sacramentale, sul piano dell'amore coniugale fecondo e non più su quello della procreazione come finalità distinta. Si deve prendere atto di questo sviluppo dottrinale e situarlo nell'ambito della missione trinitaria della famiglia. Se la missione della famiglia è l'amore, una spiritualità familiare integrale deve essere elaborata partendo dalle dimensioni dell'amore di cui la famiglia è protagonista. Possiamo raggrupparle intorno a tre nuclei principali. Primo, l'amore come dono personale totale degli sposi. Secondo, l'amore come apertura alla vita. E terzo, l'amore come sacramento del dono di Cristo per la Chiesa. Queste tre dimensioni dell'amore coniugale e familiare sono strettamente legate ed interdipendenti. La loro articolazione rappresenta una delle sfide maggiori della riflessione teologica contemporanea, in particolare sul piano dell'etica coniugale, di fronte alla mentalità edonistica e liberale contemporanea. Il Magistero della Chiesa ha preso una posizione chiara a questo riguardo con il suo rifiuto della contraccezione, fondato sulla legge naturale dell'enciclica Humanae Vitae, poi giustificato più profondamente dal punto di vista personalistico nell'esortazione Familiaris Consortio e definitivamente confermato dall'enciclica Veritatis Splendor dal punto di vista della morale fondamentale. Si tratta dunque di una dottrina chiara della Chiesa, garantita da una riflessione approfondita sull'amore umano ad immagine di Dio. Senza riprendere qui il dibattito etico, che va oltre il nostro ambito, voglio tuttavia affrontare la questione nella prospettiva di un'antropologia trinitaria. E qui voglio sviluppare l'amore dono totale di sé. La missione trinitaria della famiglia comincia da ciò che costituisce la base stessa del rapporto dei coniugi cristiani: l'amore coniugale come dono di sé totale ed esclusivo. Questo amore è stato descritto molto bene nella Humanae Vitae. Dice, cito, l'amore coniugale comporta una totalità nella quale rientrano tutte le componenti della persona, cioè chiamata del corpo e dell'istinto, forza del sentimento e dell'affettività, aspirazione dello spirito e della volontà. Continua il testo, tende ad un'unità profondamente personale, quella che, al di là dell'unione in una sola carne, porta a diventare un solo cuore e un'anima sola. Esige l'indissolubilità e la fedeltà nella donazione reciproca definitiva e si apre alla fecondità. Ecco la Humanae Vitae. Questa descrizione è ripresa dalla Familiaris Consortio, nella quale le due finalità del matrimonio, unione e procreazione, sono unificate partendo dall'amore. Cito, nella sua realtà più profonda, l'amore è essenzialmente dono, e l'amore coniugale, mentre conduce gli sposi alla reciproca conoscenza che li fa una carne sola, non si esaurisce all'interno della coppia, poiché li rendi capaci della massima donazione possibile, per la quale diventano cooperatori con Dio per il dono della vita ad una nuova persona umana. Così, continua il testo, i coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente dell'unità coniugale e sintesi viva e indissociabile del loro essere padre e madre. Dal numero 14. L'amore coniugale, come l'abbiamo appena descritto, non è conciliabile nello spirito della Chiesa con le tecniche moderne di contraccezione. queste sono giudicate come intrinsecamente cattive, anzitutto per ragioni di rispetto della legge naturale, ma le ragioni più profonde procedono dalla natura stessa dell'amore coniugale. Così cito il testo del Familiaris Consortio. Così al linguaggio nativo che esprime la reciproca donazione totale dei coniugi, la contraccezione impone un linguaggio oggettivamente contraddittorio, quello cioè del non donarsi all'altro in totalità. Ne deriva non soltanto il positivo rifiuto all'apertura alla vita, ma anche una falsificazione dell'interiore verità dell'amore coniugale chiamato a donarsi in totalità personale. Ciò che la Chiesa tenta di salvare rifiutando la contraccezione è in fondo l'immagine di Dio che è in gioco nel rapporto coniugale dell'uomo e della donna. L'immagine di Dio, che è la coppia, richiede l'amore come dono personale totale degli sposi, perché così è Dio, è donazione totale di se stesso. Due in una sola carne che fa entrare le persone create in comunione con le persone divine, ciò che abbiamo detto all'inizio. I dissidenti tacciano questa dottrina di biologismo perché sembra assoggettare la libertà delle persone alle contingenze di una legge biologica. La Chiesa risponde a questa obiezione ricordando il legame intrinseco tra il corpo e la persona, che l'antropologia moderna, fondamentalmente dualista, tende a separare oltre misura. Il rifiuto di questo legame rappresenta un'opzione antropologica dalle ampie conseguenze di cui constatiamo gli effetti nella deriva morale verso una cultura di morte. Qui vorrei aggiungere il punto di vista di un filosofo teologo che riprende la spiegazione della Chiesa da un punto di vista fenomenologico. Klaus Hemmerle offre a questa dottrina una luce contemporanea trinitaria e fenomenologica che merita attenzione. Dopo questa esortazione nell'83, lui confermava l'inseparabilità dell'io e del tu nell'amore, nell'atto d'amore nel quale i coniugi si donano uno all'altra e si offrono contemporaneamente un futuro nella persona del bambino. Cito: ciò che è indubbiamente proprio alla comunione sessuale è la relazione del io e del tu come uguali fra loro ed entrambi in relazione l'uno con l'altra e orientati in modo bipolare verso un dono personale. In quanto dono personale, questo dono è assolutamente altro e contemporaneamente uguale ai due, ed è in quanto dono reciproco dei partner e dono inalienabile a loro. Quindi mentre si donano, qualcuno viene donato a loro. E questa è la logica interna dell'amore in comunione con Dio. Nella vita coniugale, aggiunge Hemmerle, non si dona qualcosa, ma si dona se stessi. amare l'altro nel linguaggio totale ed esclusivo del corpo significa solo tu e te per sempre, con te, solo con te, voglio il mio futuro e tutto il mio futuro. E questa unità ed indissolubilità dell'amore appartiene intrinsecamente l'apertura al figlio. Solo tu, con te per sempre, con te al di là di noi stessi. Fine della citazione. Questa apertura è richiesta non solo come atteggiamento globale, ma precisamente in ogni atto, per la verità di ogni atto. La ragione è da ricercare nella natura stessa della sessualità, nella quale, dice Hemmerle, l'uomo si dice e si dona come un tutto. Per questo l'intervento contraccettivo fa mentire il linguaggio corporeo dell'amore. Blocca a priori l'apertura al terzo possibile che il linguaggio della carne esprime per natura. Quando si impone la scelta responsabile di avere rapporti coniugali solo nei periodi non fecondi del ciclo mestruale, questa scelta morale rispetta il significato oggettivo dell'atto d'amore e non pecca contro la fecondità dell'amore, salvo che questa scelta sia motivata da un egoismo a due. Questa scelta significa di fatto il rispetto del partner e il rispetto del tempo come componente esistenziale dell'amore coniugale, rivelando alla coppia che è donata a se stessa e che deve riceversi da un altro. L'amore si vive nel tempo perché siamo creature. Il moralista canadese Michel Séguin giunge alla stessa conclusione alla fine di uno studio approfondito di questa spinosa questione. Dice così: da 25 anni, scrive già 10 anni fa, si è capito meglio perché sul piano oggettivo la contraccezione è una malattia dell'amore, perché andando contro in modo sistematico al potere procreatore dell'amore umano, la contraccezione va contro contemporaneamente all'amore stesso dei coniugi, in quanto è mistero di comunione, dono di sé totale e reciproco. Fine della citazione. La missione trinitaria dei sposi cristiani comincia dunque con l'amore come dono totale di sé che accetta di essere ad immagine e somiglianza di Dio. Per questo Giovanni Paolo II pone al primo posto nella missione della famiglia la formazione di una comunità di persone. Dice: vivere fedelmente la realtà della comunione nell'impegno costante di sviluppare un'autentica comunità di persone. Numero 18. Secondo punto, che prolunga il primo: l'amore, mistero di fecondità. E qui vorrei parlare che non solo della fecondità che chiamiamo naturale dell'amore, ma la fecondità spirituale dell'amore. Poiché all'origine di ogni vita umana c'è un atto creatore di Dio, la contraccezione, a differenza della regolazione naturale delle nascite, appare obiettivamente come una chiusura della coppia alla presenza possibilmente creatrice dell'altro divino. Fine della citazione dello stesso autore. L'esperienza di molte coppie conferma questo punto di vista. Molti fra coloro che hanno accettato di ricorrere ai metodi naturali di pianificazione delle nascite hanno visto crescere e realizzarsi il loro amore imparando la continenza periodica. Hanno sperimentato la fecondità spirituale di questo atteggiamento e le sue ricadute sulla qualità umana del loro amore. La ragione profonda di questo fatto è l'apertura a Dio che è iscritta nel modo nel quale i coniugi gestiscono la loro fertilità. La contraccezione significa una chiusura all'altro divino, una esclusione di colui che assicura la prima e più importante fecondità del matrimonio, la fecondità spirituale, essere in comunione con Dio. Una riflessione più approfondita su questo punto appartiene ai compiti urgenti della spiritualità familiare. Dovrebbe mettere maggiormente in luce la natura trinitaria dell'amore che riguarda anzitutto una fecondità spirituale. Il terzo di cui parla la fenomenologia non è anzitutto il bambino come frutto possibile e essenzialmente spirito oggettivato del dono totale dei coniugi. Io cerco di spiegare questo un pochino. Klaus Hemmerle lo conferma ispirandosi a San Bonaventura, che contempla l'archetipo trinitario dell'amore come bonum diffusivum sui. Si concentra soprattutto sulla persona del condilettus, cioè Dio è amore. E quell'amore è reciproco, e quell'amore è come aspirato dal terzo nella Trinità, che è amato assieme, condilectus in latino, dagli altri due. Questa è la struttura dell'amore in Dio, l'amore increato. E quindi c'è quella dinamica interna spirituale dell'amore, che è il frutto, il condilectus, che è il frutto dell'amore reciproco tra il padre originante e il figlio originato e co-originante. Dice Hemmerle, è precisamente la terza persona che è decisiva per comprendere a fondo questo avvenimento originante e per comprenderlo come evento della bontà assoluta di Dio. Un amore che vuole solo il proprio partner uguale a sé e che non si apre con lui, al di là di lui, non è quell'amore che si abbandona totalmente, compiendosi così come amore. L'amore è trinitario per essenza. Conferisce a tutto ciò che procede da lui un'impronta trinitaria. L'amore umano è la realtà che porta più esplicitamente il segno della trinitarietà dell'amore. Quando due sposi si uniscono rispettando la loro qualità di immagine di Dio, sposano il movimento di autotrascendenza delle persone trinitarie verso l'unità dello spirito d'amore. Sono aspirati e misurati in qualche modo dallo spirito oggettivato del loro amore, dalla sua fecondità spirituale, addirittura prima che il bambino appaia come possibilità concreta. Così, quando due si donano nel sacramento del matrimonio, anche nella celebrazione del matrimonio, il dono mutuo è già fecondo di quel sigillo divino tra di loro. Ciò che Dio unisce, l'uomo non lo separi, perché il dono mutuo fa, per così dire, nascere Dio tra di loro. Questa fecondità spirituale della mutua donazione, in modo particolare nel sacramento. Questa fecondità spirituale del matrimonio è stata particolarmente messa in rilievo da von Balthasar, che si ispira al capitolo quinto della lettera agli Efesini, nella quale San Paolo parla dell'amore coniugale sull'esempio dell'amore di Cristo per la Chiesa. Balthasar interpreta l'amore reciproco dei coniugi in modo ancora più esplicito di Hemmerle come un movimento kenotico di svuotamento di sé, di donazione totale, che tende essenzialmente verso il terzo. Cito: l'incontro personale di due partner che si donano è possibile solamente in virtù del terzo termine che, molto tempo prima dell'arrivo del bambino, è l'unione oggettivata delle loro due libertà. Fine della citazione. Precisa che questa oggettività dell'amore reciproco degli sposi, parlando dallo spirito dell'alleanza amorosa o dell'alleanza stessa come istituzione che li trascende entrambi e li protegge dalle fluttuazioni della loro soggettività fragili e peccatrice. Quando due persone si sposano, in certo modo cominciano a parlare del loro amore come di un terzo, di un qualcosa di più che i due soggetti. Il nostro amore è già un terzo. Questo terzo termine oggettivo può anche essere lo Spirito Santo che ispira agli sposi, alla ricerca della santità, momenti di riserva e di astinenza per donarsi più liberamente al servizio di Dio. Come dice San Paolo prima Corinzi: non astenetevi tra voi se non di un comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate a stare insieme. In quest'ottica, Balthasar mostra che l'amore, come movimento di autotrascendenza a immagine di Cristo, esprime l'appartenenza del corpo allo Spirito Santo. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il nostro corpo appartiene allo Spirito. Il dono totale di Cristo sulla croce è stato il prezzo di questa appartenenza del corpo allo Spirito. Poiché Cristo ha meritato, con la sua obbedienza fino alla morte, che il suo corpo fosse trasfigurato nello Spirito e mediante lo Spirito. Risuscitando dai morti, non ha disertato la condizione corporea, l'ha portata a compimento. E per questo noi incontriamo Cristo corporeo nell'Eucaristia. La sua condizione carnale è stata trasfigurata e messa alla nostra portata. È divenuto disponibile, infatti, eucaristicamente, per un rapporto d'amore contemporaneamente fisico e spirituale del capo del corpo mistico con tutti i suoi membri. Per questo il dono totale di Cristo è divenuto il modello per eccellenza dell'autodonazione feconda dei coniugi, e questa è divenuta sacramento dell'unione di Cristo per la Chiesa. Per von Balthasar, l'abbandono reciproco dei coniugi nel matrimonio è una testimonianza folgorante di Cristo, poiché la fedeltà espressa negli impegni matrimoniali riflette la radicalità dell'amore espresso una volta per tutte nella croce di Cristo. Inoltre, la fecondità della loro unione fisica riflette non solo la fecondità incalcolabile della morte di Cristo per il suo popolo, ma anche l'infinita fecondità della comunione trinitaria. Il dono kenotico di Cristo resterebbe ovviamente un modello inaccessibile ed inimitabile se non fosse contemporaneamente fonte dello Spirito. Questi rende possibile non solo una imitazione di Cristo, ma una partecipazione sacramentale al suo dono che diventa interiore al dono reciproco dei coniugi e, per così dire, mescola la sua fecondità alla loro fecondità. La missione dei coniugi consiste allora a testimoniare una apertura a Dio e alla vita che lascia la fecondità trinitaria diffondersi spiritualmente, fisicamente e socialmente nella famiglia. Bene, io qui cercherò di chiudere, dovrò sacrificare altre cose. Terzo punto, l'amore e sacramento, sono già entrato. Quindi l'apertura all'altro divino ci introduce nella dimensione sacramentale dell'amore. Ci vuole l'atto di offerta di sé a Dio affinché Dio, accogliendo la nostra offerta, possa restituire questa offerta a noi come una missione. E questo che accade nel sacramento del matrimonio, quando uno va davanti alla Chiesa e offre se stesso, questo vuol dire che l'amore della coppia è offerta a Cristo, e nello scambio dei consensi, delle donazioni, c'è un atto di fede che Cristo accoglie, e Cristo benedice, quindi risponde a questa offerta col dono dello Spirito, e quindi sigilla dall'alto quella donazione della coppia, la sigilla dall'alto, la arricchisce con una effusione nuziale dello Spirito, che è vincolo d'amore nella Trinità, che diventa vincolo d'amore nella coppia, e quindi trasforma così la coppia in Chiesa, in immagine e somiglianza della Trinità. E quindi la coppia, a partire dal momento del sacramento, diventa incaricata di una missione dall'alto, dal Cristo, che vuole ormai che nell'amore più umano, più quotidiano, ci sia quel amore più grande, come dice San Paolo, quel mistero è grande, penso a Cristo e alla Chiesa, che nell'amore più quotidiano ci sia come quella luce interna di Cristo che passa e si esprime attraverso l'amore più quotidiano della famiglia e della coppia. Questa è la dimensione sacramentale, cioè è l'amore stesso che deve essere sacramentale, cioè portare una realtà più grande, come l'Eucaristia, un po' di pane, ma che porta il corpo di Cristo, che è il corpo di Cristo. Quindi la coppia, una realtà molto piccola, semplice, ma che porta il mistero di Cristo e della Chiesa, ma nella verità. Non è soltanto un'immagine, non è soltanto un'immagine, una coppia lontana, è una partecipazione, è una concretizzazione. E questa è la vocazione dell'amore umano, che è una rivelazione e comunicazione dell'amore di Dio per l'umanità. Ecco, più o meno è ciò che avrei voluto dire, forse un po' in un linguaggio, ma vorrei concludere almeno, senza tutti i sviluppi particolari, con un pensiero che va oltre questa prospettiva, cioè che quando uno ama a immagine di Dio, nell'obbedienza a Dio, uno esprime l'amore di Dio per l'altro, l'amore di Cristo per l'altro, ma anche come uno è assunto nell'amore di Cristo per il Padre. Quindi uno entra nella comunione tra le persone divine, tra le persone divine. Cioè che ciò che passa nella famiglia, nei rapporti di paternità, di maternità, di mutualità, questo non è solo come un riflesso, è una espressione anche interna dell'amore trinitario. Cioè il Padre, nell'amore che il Padre manifesta a suo figlio, e c'è il Padre Celeste che manifesta il suo amore per il suo figlio. Ecco, uno deve capire i suoi rapporti familiari come, non solo come imitazione, ma come presenza dell'amore di Dio, che esprime il suo amore increato attraverso l'amore creato delle sue creature. Ecco, quel pensiero qui, forse se qualche giorno trovate il testo, è qui espresso. Vorrei evocare alla fine la testimonianza del poeta francese che amate, che è ben conosciuto qui, Charles Péguy, che ha avuto un ruolo profetico e liberatore, anche se misconosciuto, nel rinnovamento spirituale della Francia nel secolo XX. Poeta e contadino, giornalista e soldato, si è convertito al cattolicesimo a 34 anni, al termine di un lungo e faticoso cammino. Sposato con una militante socialista non credente che gli ha dato 4 figli, non ha mai potuto partecipare alla vita sacramentale della Chiesa a causa della sua situazione matrimoniale irregolare. Per questo ha intensificato la sua relazione con Dio nella sua arte letteraria, come poeta. La sua spiritualità era la sua poesia. E con l'aiuto delle preghiere mariane più conosciute della tradizione cattolica. L'Ave Maria, Salve Regina, lo Stabat e il Magnificat, 4 preghiere di Péguy. Ha inaugurato i pellegrinaggi moderni alla cattedrale di Chartres per affidare alla Vergine Maria la sua famiglia minacciata dalla disintegrazione e colpita dalla malattia e dalla povertà. Il suo canto poetico si è innalzato insieme alla sua testimonianza di fedeltà coniugale eroica in condizioni di povertà, di solitudine e di disconoscimento pubblico della sua opera. È morto combattendo il 5 settembre 1914, difendendo il suo paese. Aveva 41 anni. Sua moglie e i suoi figli sono stati battezzati poco dopo. La testimonianza di Peggy è di un'attualità particolare perché proclama con la sua conversione la sua arte e la sua situazione limite nella Chiesa, proclama la priorità teologale. Lui non ha avuto vita sacramentale, ma la priorità teologale è incarnata di una spiritualità cristocentrica e trinitaria della famiglia. Al centro della poesia mistica di Peggy si trova, come in Santa Teresa del Bambino Gesù, il mistero della persona di Gesù, Verbo di Dio incarnato, che centra nuovamente la spiritualità sull'incarnazione, sull'infanzia e la speranza. Ne deriva un approfondimento del mistero della Chiesa e della comunione dei santi avvolto nella tenerezza della Madre di Dio. E così prega Peggy a Chartres: vogliate posare su quattro giovani teste le vostre grazie di dolcezza e di consenso e intrecciare per questi fronti, regina del puro frumento, alcune spighe colte nella mietitura delle feste. Conclusione. Nel momento in cui le società secolarizzate implodono verso una cultura di morte senza futuro, la Chiesa propone un'alternativa realistica, attraente e piena di speranza, una civiltà dell'amore fondata sui valori della famiglia cristiana. Il dono totale dei coniugi, l'unità e la fecondità della famiglia annunciano al mondo che l'amore trinitario è all'opera nella storia. La famiglia cristiana testimonia che la gloria della comunione trinitaria che brilla sul volto di Cristo e della sua sposa abita già le realtà più semplici e più concrete della vita. Per questo la comunione della Chiesa domestica si afferma sempre più come la via della Chiesa e della nuova evangelizzazione. Invita le culture dell'avere e del fare a superarsi verso una civiltà dell'amore e della vita. All'inizio del terzo millennio cristiano, un nuovo slancio missionario e una autentica svolta missiologica dovrebbero trovare nella famiglia un catalizzatore ed un grande protagonista. Evangelizzare le sue molteplici relazioni a immagine della Trinità, nutrire la sua vita e la sua coscienza sacramentale, rivelarle le missioni divine di cui è protagonista, potrebbe avere un impatto planetario sulla missione della Chiesa e sul futuro dell'umanità. Grazie tante.
Non ho certo la pretesa, sarebbe impresa disperata, di riassumere in poche parole conclusive del nostro incontro la ricchezza delle riflessioni personali e originali che Monsignor Huè ci ha proposto sulle orme degli insegnamenti di Giovanni Paolo II. Desidero solo sottolineare alcuni punti rapidissimi che mi hanno, di carattere molto generale, che mi hanno impressionato. Mi sembra che vada evidenziato quanto lui ha detto, cioè che la rinascita della famiglia non è innanzitutto un problema di carattere sociologico, economico, politico, legislativo, è un problema culturale. Infatti, citando Giovanni Paolo II, parlava della necessità della riscoperta della identità della famiglia e della sua missione. Cioè, quindi un problema di giudizio, un problema di concezione che interpella ciascuno di noi. Ma questa riscoperta esige una mentalità decisamente diversa da tutto ciò che ci circonda. Lui ha definito, che Sua Eccellenza ha definito come i modelli proposti e imposti dalla mentalità dominante. Una mentalità quindi che è difficile, pressoché impossibile da assumere e ancora più difficile da mantenere. E che quindi possibile, resa possibile solo se c'è una precisa fonte da cui sgorga e da cui alimenta, che è quello che ha indicato come il rapporto personale con Gesù Cristo. Con una notazione che ho trovato estremamente interessante, un rapporto personale vissuto nelle circostanze concrete e quotidiane della vita familiare. Queste sono le cose che io ho capito di più e che mi sono parse più importanti e significative, e quindi credo di poter interpretare tutti voi ringraziando moltissimo Monsignor Huè per l'importante contributo di contenuti e di metodo che ci ha offerto questa sera per questa riscoperta. Grazie.